Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di The Leonard Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono c'è Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia e bentornata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia, ovviamente, Mauro Magnitosi. E allora, non si sono ancora spenti, ci mancherebbe altro, i riflettori sul Festival di Sanremo conclusosi sabato notte, domenica sostanzialmente,
sì.
Si è chiuso con risultati clamorosamente in crescita, soprattutto sul fronte della raccolta pubblicitaria, il che non era assolutamente scontato visto il cambio alla direzione e conduzione. Anche se Carlo Conti è senz'altro una colonna portante della Rai ed è molto molto apprezzato dal pubblico. Dopo i 5 anni del ticket Amadeus Fiorello, corroborato da grandi risultati sia sul fronte degli ascolti sia sul fronte commerciale. Allora, partiamo dai secondi, Silvia.
Sì, Rai Pubblicità ha comunicato che la raccolta di questa 75esima edizione del festival ha raggiunto i 65.258.000 euro, quindi ha superato i 60 che erano il record dell'anno scorso, con una crescita dell'8,5 sul 2024. È un dato positivo sicuramente, però il trend è inferiore a quello dell'anno scorso, perché abbiamo proprio detto 20% del 24 sul 23, quest'anno 8,5%, quindi sostanzialmente l'incremento della raccolta è in linea, un poco più alto del l'aumento dei prezzi applicato sui listini, quindi ci immaginiamo che l'anno prossimo, per poter mantenere questo trend o comunque per mantenere una buona crescita, la Rai, se sarà la Rai, ma come pensiamo di sì, a gestire il festival, dovrà agire ancora sui prezzi dei listini, perché gli spazi sono, come si sa, plafonati. Dopodiché c'è il discorso dei risultati di ascolto. Allora, la media delle 5 serate è stata di 12,5 milioni di ascoltatori, in crescita di 800.000, è uno share del 67,1% medio, che sempre in crescita di circa un punto percentuale rispetto all'anno scorso. Però dobbiamo dire una cosa: i dati quest'anno sono rilasciati secondo una nuova modalità, la total audience, cioè Auditel include nei dati di ascolto anche quelli generati dai device digitali, quindi non è più l'ascolto lineare. Quindi questo aumento sì, però anche i numeri sono diversi. Paragone si fa, ma non si fa. Come si può fare paragone? Si possono vedere i dati della sola dello standard Auditel, diciamo, che è stato in vigore fino al 30 dicembre, e vediamo che la prima giornata quest'anno, sempre in termini di total audience, ha appunto registrato 12.600.000 spettatori, mentre l'ascolto medio dell'anno scorso è stato di 10 milioni e mezzo, e siamo sempre lì, uno è total audience, l'altro non lo è. Però se guardiamo le varie fasi della puntata, vediamo che, cioè lo start, la prima parte, la seconda parte, e osserviamo solo i dati relativi appunto alle TV lineari, alla visione lineare e alla visione da screen normale, vediamo che i dati di quest'anno nella prima puntata sono stati più alti rispetto all'anno scorso. Invece l'ultima puntata, se guardiamo questi dati, vediamo dei dati diversi, ovvero che l'anno scorso i dati erano più alti. Quindi davanti allo schermo,
il classico piccolo schermo,
il classico piccolo schermo, i dati di quest'anno sono un po' in ribasso. Questo non vuol dire molto, perché può anche darsi chiaramente che ci siano state altre visioni, o può voler dire semplicemente che lo spettatore si è un po' assuefatto, ha visto uno spettacolo un po' meno, come dire, coinvolgente. In effetti quest'anno è stato molto più tranquillo, se vogliamo, non ci sono state le grosse polemiche dell'anno scorso, ma nemmeno i grossi picchi di comicità, gli ospiti un po' eclatanti. Quest'anno è stato più molto Casa Rai.
Abbiamo visto... qualcuno ha anche messo in evidenza come questo Festival di Sanremo sia in linea con il governo. governo, con il pensiero del governo, molto tradizionale, molto conservatore, molto normalizzato.
Questo è un discorso che, vabbè, non so, non vorrei entrare in questo discorso perché mi sembra un po' pretestuoso, sinceramente. È che la conduzione e la visione di come si fa TV evidentemente è molto diversa. Quest'anno hanno scelto consolidare quello che è stato fatto negli anni scorsi, e in effetti questo è stato, la raccolta è stata decisamente interessante, e in termini di total audience comunque i dati sono superiori, quindi vediamo comunque un miglioramento degli andamenti e quindi la via, diciamo, più familiare, se vogliamo, più conservatrice, come qualcuno l'ha chiamata, qualcuno ha detto normalizzatrice, comunque ha funzionato.
Ha funzionato perché, da quello che ho capito, quasi 7 italiani su 10 alla fine hanno guardato questo Festival di Sanremo, una cosa del genere, una roba spaventosa se ci si pensa, però è anche una cosa normale perché è sempre accaduto in qualche modo. E adesso Daily On Air del Sandoval TV invece parla di altra musica, prima di inoltrarci nei nostri soliti approfondimenti. Il ritorno, il quarto album di un artista che si fa chiamare Art Deco, considerato uno dei più grandi esponenti del revivalismo glam. Qualcuno pensa, e ha anche scritto, che Seren Demon, questo nuovo album, sia un qualcosa di differente. Invece l'ho trovato super glam, soprattutto dall'inizio, da questo incipit, si intitola True Believer, sentite che sax, sentite che rimandi a Bowie, sentite Art Deco.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Oggi si inoltra sul territorio del lavoro in Italia una dove si è manifestata, si sta manifestando una rivoluzione silenziosa che sta trasformando il modo in cui le aziende si relazionano ai propri dipendenti, il cosiddetto welfare aziendale. Si è passati da benefit tradizionali a pacchetti sempre più innovativi. E tra la realtà che si stanno facendo scuole in questo campo, oltre ai soliti grossi nomi, c'è anche Growens, azienda nel settore del cloud marketing technologies, che con REST, iniziativa che sta già impattando maggiormente sul work-life balance e che fa da apripista tra veri modelli da seguire. Ne parliamo con Enrica Lipari, People and Culture Director di Growens. Buongiorno Enrica e benvenuta tra noi.
Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata.
Grazie a lei. Allora, prima di tutto facciamo un po' il punto della situazione. Come è cambiato negli ultimi 5 anni, ma facciamo questi 5 anni, diciamo così, il mondo del lavoro e quali saranno le coordinate dei prossimi cambiamenti o quali potrebbero essere?
Bene, negli ultimi 5 anni ho potuto testimoniare e osservare e vivere un'evoluzione significativa nella flessibilità, in particolar modo del mondo del lavoro. Prima si parlava di flessibilità di tempo e poi l'episodio della pandemia, che ancora dobbiamo citare, ci ha forzato a trattare con altrettanta flessibilità anche lo spazio. Quindi si è diffuso il remote, che in Italia chiamiamo smart working, e quello che vedo è un continuum che va verso una sempre maggiore fluidità del lavoro. Mi sembra che ormai il lavoro che faccia impatto, quello che le persone cercano, non è più legato nemmeno a un unico scopo o a una carriera lineare. Quello che vedo è una crescita del lavoro da freelance, e tra l'altro oltreoceano arrivano dati che ci testimoniano e ci confermano questo, e quindi di un modello di collaborazione con anche più aziende contemporaneamente, quindi una fluidità sempre maggiore.
Quali sono i punti focali su quali agire a questo punto?
Allora, io vedo due aspetti chiave, sono lo scopo che citavo prima e la responsabilità. Le aziende dovranno sempre di più trattare le persone come adulti, che sembra banale, ma di fatti nel modello tradizionale di gestione delle persone nelle organizzazioni siamo lontani dal riconoscere una maturità e un'autodeterminazione delle persone. Dovranno offrire progetti chiari, significativi, e allontanarsi quanto più possibile dal basare il modello sul controllo del tempo lavorato o di obiettivi super specifici. Quello che vedo è la necessità di motivare con una visione chiara e un impatto concreto che ci si aspetta dalle persone.
Ci sono, si può dire, che ci siano o meno aziende, o anzi meglio settori che si stanno distinguendo maggiormente su questo fronte?
Allora, sul settore, senz'altro quello più avanzato dal mio punto di vista è quello digitale, quello delle tecnologie, dove c'è già un mindset più orientato all'innovazione organizzativa. In quest'ambito sicuramente le start-up hanno una maggiore agilità nell'adottare nuovi modelli di lavoro e quindi, se vogliamo, ecco, io seguo, per dire, due filoni di ispirazione. Uno è quello delle aziende che sono annoverate tra le people first job e c'è una community in particolare, che è la Running Remote Community, all'interno delle quali ho potuto conoscere colleghi addirittura che pubblicano, quindi rendono pubblici gli handbook, quindi manuali di gestione delle persone. Tra queste le più, come dire, se vogliamo, note e anche grandi sono, non so, GitHub, Basecamp. Ci sono però anche aziende più piccole, come per esempio Toggle, che ha costruito una cultura del lavoro distribuita e basata sulla fiducia, e dal mio punto di vista si distinguono e ispirano.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo sapere, ma come siamo messi noi in Italia rispetto all'estero? Mi sembra che ci sia una cultura più estesa di questo genere, di questo approccio, ecco, però all'estero, però magari mi sbaglio, magari è un mio pregiudizio.
No, io diciamo, nei fatti devo un po' confermare questa percezione. L'Italia, di fatti, io vedo che fa ancora un po' fatica a sganciarsi da un approccio che è più incentrato sulle tutele, che a volte poi portano però a una certa passività e una deresponsabilizzazione delle persone. Da questo punto di vista, quello che posso così segnalare è che comunque emergono dei segnali di cambiamento. Io ad esempio seguo e mi confronto con Nicolò Bozzan, che è un collega che ha da tempo lavora su un modello che è quello di Digital World City, e addirittura adesso ha portato anche un nuovo accordo sindacale, quindi collettivo, per uno smart working e le imprese digitali. Questo, per dire, potrebbe rappresentare un punto di svolta, e che l'attuazione di questi modelli più flessibili in Italia si scontra appunto con le premesse di cui sopra. Ma evidentemente qualcosa si muove, noi un po' anche ne siamo la testimonianza, per quanto con i piedi in Italia e uno sguardo sempre un po' più esteso.
Certo, certo, ma lei ha detto la parola magica, cioè lo smart working. Abbiamo visto che a livello internazionale ci sono delle dichiarazioni molto, molto precise che segnano forse un passo indietro rispetto al dilagare dello smart working o delle sue comunque varie accezioni. Che cosa sta succedendo in questo senso? Voglio dire, lo smart working si è detto che era un modello ormai consolidato, che non si poteva più ignorare, eccetera eccetera, eppure qualcuno ha detto no, torniamo un po' indietro.
Ma allora bisogna fare anche un distinguo tra quelli che sono i trend e quelli che invece sono i mega trend, che comunque ci impongono una riflessione un po' più di lungo periodo. Difatti questo che viene chiamato adesso RTO, che è questo return to office, alla quale aderiscono grandi imprese che fanno anche fanno notizia, ha delle motivazioni che senz'altro sono diverse da quelle che invece hanno spinto appunto nel post pandemico la consolidazione di una visione di maggiore bilanciamento sul lavoro remoto, appunto, che in Italia definiamo come smart. La verità è che ci sono pro e contro di tutti i modelli, e che non esiste il modello ideale per tutte le organizzazioni o per tutti i contesti. Esistono sicuramente delle modalità anche nel praticare il remote working che limitano i rischi di alienazione, di isolamento, certo, di perdita di contatto tra le persone, così come però bisogna riconoscere che un ritorno rigido in ufficio invece assolutamente perde i vantaggi che sono di una maggiore sostenibilità anche ambientale, ma prima di tutto di vita personale e di percorso di vita personale che ciascuno compie. Quindi difatti la ricetta perfetta non esiste. E quello che io domanderei sempre quando si fa una scelta è perché si fa, cioè cosa si vuole ottenere con un ritorno all'ufficio.
Certo. E invece per quanto riguarda il vostro progetto, programma REST, Recharge, sì, Empower, Support and Thrive, che cosa consiste nel dettaglio e nello specifico?
Allora, questa è un'iniziativa che per noi è stato un passo avanti nel nostro approccio al bilanciamento tra benessere e produttività. Difatti a primo impatto sembra un'iniziativa esclusivamente filantropica, di offerta di tempo, che rimane il nostro bene più prezioso, tempo retribuito alle persone da spendere nella maniera più significativa per loro, e quindi può essere occuparsi dei cari, può essere dedicare maggior tempo alla genitorialità, può essere curare il proprio benessere, può essere anche prendere del tempo da investire in progetti alternativi che non siano esclusivamente quelli professionali, e quindi il famoso tempo sabbatico. La verità è che noi lo facciamo sì per questo, perché ci rendiamo conto che soprattutto i professionisti che noi attraiamo, che sono professionisti comunque del mondo digitale, che lavorano, sono i famosi knowledge worker, hanno bisogno di rigenerare le proprie energie anche attraverso momenti di disconnessione dal lavoro e nutrendosi con iniziative personali. Dall'altra parte però per noi è anche un modo per costruire un team, un'azienda che sia più resiliente e allineata alla nostra crescita. Difatti dover fare a meno di alcune persone nell'organizzazione per un lasso di tempo invita tutto il team, tutta l'azienda a lavorare maggiormente focalizzato, a coprire quelle che possono essere le mancanze che i colleghi lasciano, e di conseguenza anche a condividere una responsabilità del lavoro. Dal nostro punto di vista, difatti, si tratta di un programma che non è un comprare welfare, ma è un costruirlo attraverso una cultura del lavoro che rende poi l'organizzazione sempre più resiliente. Quindi di fatti offrire del tempo che paghiamo non perdendo la produttività.
Enrica, per finire, è chiaro che non possiamo tralasciare il discorso dell'AI, dell'intelligenza artificiale. Come potrebbe essere utilizzata o anche limitata per migliorare il benessere dei lavoratori?
Ma anche lì l'AI ha un potenziale enorme nel liberare tempo e quindi permettere all'umano di dedicarsi alle cose, alle attività, alle iniziative che hanno un maggior valore. Difatti l'utilizzo ideale è quello dell'automazione dei task che magari sono più transazionali, attività più ripetitive, piuttosto che elaborazione di grandi mole di dati, sintesi. Noi ad esempio lo utilizziamo anche in azienda per prendere nota nel corso delle riunioni ed evitare quindi di investire poi altrettanto tempo nel verbalizzare quello che si è detto o riassumere le decisioni che si sono prese o ancora condividere le attività che ciascuno di noi poi ha preso in carico. E difatti poi ci permette nel corso dell'incontro, questo per fare un esempio, di concentrarci sulla relazione, sulla conversazione e di conseguenza poi nel lavoro come dire, più individuale, sulla creatività, sulla strategia, liberare tempo per ancora una volta reinvestirlo nella connessione tra le persone, la connessione umana. Quindi il vero valore dell'AI che noi assolutamente vediamo sta proprio nel potenziare il lavoro umano e non sostituirlo, che invece ne rappresenterebbe il limite, il rischio.
E allora Enrica Lipari, People and Culture Director di Growways, oggi ospite a Daily On Air da San Dova di Vico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net, quindi non mancate. Grazie Enrica di essere intervenuta e alla
grazie
prossima per nuovi aggiornamenti. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie.
A voi, grazie.
I don't believe it. You got
Si vede dal mattino. De Leonardo De Sandova di Vicqui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Non dimenticate di andare a sfogliare le nostre produzioni, i quotidiani Daily Media e Daily Net, il mensile Daily Magazine, il nostro sito Daily Online, dove si trova la pagina Daily On Air che racchiude tutte le 240 puntate del nostro magico format. E ricordate anche che da dicembre siamo sulle tre maggiori piattaforme di streaming, Spotify, Apple e Amazon, con Daily On Air Podcast, due puntate ogni giovedì, ogni giovedì. Abbiamo ascoltato i Velveteers, che sono un gruppo di americano, zona Nashville, è un trio rock un po' sui generis, fondato e composto dalla cantante e chitarrista Demi Demitro e da due batteristi, addirittura non uno, sono Baby Portersmith e Johnny Figg. Insomma, hanno questa configurazione, conferisce loro una sorta di angolazione un po' stravagante nel panorama musicale. Quindi c'è un certo tipo di rumore rock, però anche delle atmosfere più pop, più melodrammatiche, come abbiamo potuto sentire da Bound in Leather, il brano tratto da A Million Knives. E adesso è il momento delle notizie che trovate proprio sul Daily Media e sul Daily Net. Cose come Xtera Digital Agency, che porta RVB Lab nel futuro digitale della cosmetica. Il marchio di Cosmetica Hub, che è forte da 70 anni di un'esperienza nelle farmacie, debutta anche online con una strategia digitale firmata proprio dall'agenzia, all'insegna della contemporaneità, dell'estetica e dell'efficacia professionale. Scusa Silvia, Xtera Digital Agency, che è stata anche ospite la scorsa primavera qui per una ricca intervista chiacchierata di Leonardo De Sandova di V. Prego.
Allora, Castadiva Group annuncia ricavi pro forma nel 2024 a quota 123,4 milioni di euro, in crescita del 10,7%. E il dato è migliore del 2,3% rispetto al PI, piano industriale.
Chiamarsi Bomber sceglie Web Ads come partner per la raccolta pubblicitaria. È una nuova alleanza strategica che serve a valorizzare il brand e offrire soluzioni pubblicitarie innovative.
Allora, domani si terrà il Diversity Brand Summit. In un contesto socioculturale che è sempre più polarizzato, nel 2025 c'è una crescita del 24% nei ricavi per i brand che sono più virtuosi e più impegnati in questo senso.
Creation Dose, che supera i 4 milioni di fatturato nel 2024 e accelera vistosamente nell'uso dell'intelligenza artificiale. La media tech company italiana si conferma così protagonista della creator economy, un settore che secondo le stime dello scorso anno ha superato i 250 miliardi di dollari.
Il gruppo editoriale 6 annuncia la nomina di Sergio Ruffo come nuovo direttore generale commerciale della concessionaria interna Media 6, che chiude il 2024 con crescita a due cifre.
De Leonardo Sandova di Vivi offre anche una terza possibilità di scelta musicale con gli Altons, che sono una band di quattro elementi provenienti dalla California meridionale. E pubblicano questo Earthache in Room 14, e quindi una sorta di infarto nella stanza 14, ed è un album romantico, un album sui sentimenti, un album che è da ballare, un album fatto di jam sexy, un album che avrebbe sicuramente solluccherato un tempo i fan, cosa ne so, di Sade. Ecco, c'è di tutto dentro, c'è anche il funky, c'è anche un po' di rock, ma soprattutto c'è la voce vellutata della cantante Adriana Flores, che ha poi spostato tutta l'ottica del gruppo verso trame, appunto, R&B, doo-wop e addirittura di soul latino. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi da Heartache in Room 14, gli Altons con Waiting. Con l'avvento del digitale, il famigerato quarto d'ora di notorietà di Andy Warhol è passato dall'essere un'ambizione, non sempre facile, da concretizzare, a rappresentare una solida realtà per molti. Lo dicono i numeri dell'ultimo survey di UPA, gli investimenti in influencer marketing sono in continua crescita e anche nel 2024 il mercato di riferimento ha messo a segno un incremento interessante del 9% sul 2023 e ha raggiunto i 352 milioni di euro. E nonostante lo scandalo del cosiddetto Pandoro Gate che ha coinvolto Chiara Ferragni e la Balocco, non si ravvisano problemi o crepe in questo settore di mercato. Anche perché oramai da qualche anno in materia di influencer vale la regola piccolo e meglio. Cioè le celebrity non funzionano più, Silvia?
No, non è che non funzionano più, più che altro suscitano meno fiducia nei consumatori di quanto non riescano a fare invece personaggi più piccoli, per così dire, tra virgolette normali, con i quali ci si può identificare, i cui interessi sono simili ai nostri, quindi i loro consigli per gli acquisti sono più credibili, affidabili, soprattutto per le giovani generazioni. Secondo una... le aziende della comunicazione unite, i nano influencer,
cioè quelli
sono,
piccolini,
sì, sono la tipologia più utilizzata, 44% al mercato, dalle aziende ovviamente per fare comunicazione, seguiti dai micro al 26%, macro al 17% e in coda le mega celebrity 13%. Non è che non vengono più utilizzate, ma meno, diciamo, di quanto non vengano utilizzati quelli più piccoli, forse anche per una questione di budget, però vabbè. Sì. In un mercato definito experiential che vale 4,2 miliardi di euro nel 2024, di cui fanno parte le sponsorizzazioni, gli eventi, i branded content e appunto l'influencer marketing, quest'ultimo settore rappresenta una quota del 10,6%, in crescita del 10% sull'anno prima, sempre dati stimati di una.
Vabbè, a questo punto facciamo un riassumé e cosa si aspettano i consumatori oggi dagli influencer?
Allora, innanzitutto devono ispirargli fiducia. Secondo YouGov la fiducia cresce molto spesso grazie a singole esperienze positive effettuate per mezzo di influencer meritevoli, naturalmente, da parte di chi fa l'esperienza. Questi devono essere comunque trasparenti, c'è cioè anche tutta una questione del codice di condotta della GCOM che dice come gli influencer devono gestire le loro attività promozionali, devono sempre manifestarle, devono sempre dire che sono pubblicità e quindi devono essere trasparenti quando fanno appunto comunicazione commerciale e soprattutto dalla parte proprio dell'utente devono creare contenuti coerenti e rilevanti per il pubblico di riferimento, altrimenti la gente dice perché dovrei seguire questo influencer. E secondo Pulse Advertising, che è un osservatorio inside dedicato all'argomento, mentre diminuiscono i follower dei profili per la persona in quanto tale, cioè dal 74% dell'indagine di ottobre del 2023 al 72% del maggio 2024, i contenuti e i prodotti aumentano di 3 punti percentuali di rilevanza. La Gen Z segue per il 42% un profilo divertente, perché è divertente e intrattiene, e per la maggioranza segue anche creator che creano curiosità intorno alla propria vita, le proprie abitudini, i propri viaggi eccetera eccetera e soprattutto le proprie opinioni. E soprattutto gli giovani cercano interazione e contenuti spontanei per conoscere meglio la persona che seguono. E i boomer meno, i primi stanno al 32%, diciamo, i boomer al 19%, cioè i boomer interessa meno interagire, sapere cosa fanno gli influencer.
E i boomer interessa comprare, subito.
Sì, ma diciamo che sono meno interessati a questo tipo di relazione.
E a proposito di comprare subito, quali sono le tendenze più recenti dei contenuti commerciali sui diversi social?
Allora, i dati più aggiornati su questo argomento li fornisce Onim, che è l'Osservatorio Nazionale dell'Influencer Marketing e che collabora per fare questo con un report elaborato insieme a Talkwalker che esamina le parole chiave, ovvero gli hashtag, i famosi hashtag che devono determinare, devono identificare i contenuti commerciali, tipo ADV, AD, eccetera, eccetera. Quindi a dicembre su Instagram scendono i post e crescono le interazioni, che è un po' un'inversione di tendenza rispetto a prima. I post nati in collaborazione tra influencer creator e brand sono diminuiti quasi 10% e si fermano a 21.000. L'engagement totale è invece di 15,2 milioni, in crescita del 6,29% rispetto a novembre. Su YouTube c'è un calo di attività tra influencer e brand. I video sponsored pubblicati sono 2700 e diminuiscono del 2,57% rispetto appunto a novembre. Le interazioni, le performance anche purtroppo sono diminuite, sono 1,3 milioni generate, il 7% in meno rispetto a novembre.
E per finire, quali sono stati i progetti più seguiti sotto l'albero di Natale?
Facciamo una citazione da Instagram che un po' smentisce quanto detto sopra, però di fatto dice che Belen Rodriguez è in cima alla classifica dell'influencer più seguiti durante quel mese, ma per due progetti, Intimissimi e Margraz. Però si fanno strada anche profili come Trash Italiano, che ha fatto un progetto con Spotify, e Calciatori Brutti con Revolut.
Bellissimo.
Si fanno sempre più spazio questi progetti molto verticali.
Facili da seguire, divertenti e semplici anche per interazione e per identificazione. E voi vi identificate con una cantautrice che magari ha iniziato in un certo modo e poi ha cambiato e poi a un certo punto forma un gruppo e non si capisce cosa voglia fare? Eppure un sacco di applausi. Parliamo di Sharon Van Etten, che aveva debuttato 16 anni fa con Because I Was In Love, poi aveva cambiato le carte in regola e a un certo punto ha deciso di mettere su un vero e proprio gruppo, Sharon Van Etten and the Attachment Theory. E con la chitarra che sparisce un po' e crea un'atmosfera sintetizzata ma allo stesso tempo pesante, ballabile ma anche cantabile. Ma comunque l'album di Sharon Van Etten and the Attachment Theory ci accompagna alla chiusura con Something Ain't Right. Silvia, Davide, Mauro Magnitosi regia, De Leonard, Sandova Divi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano vi saluta e vi rimanda a venerdì. Ciao e buona giornata a tutti. Ciao Silvia.
Ciao.